Eccoci, ci siamo. Stiamo correndo oggi ad un ritmo pazzesco con veramente i tantissimi ospiti che abbiamo avuto. Guarda, abbiamo annunciato.
Sì, perché erano tanti anche gli argomenti. Ma no, ma poi, e ora, come abbiamo annunciato, il prossimo già siamo
domande.
Sommersi da una valanga di domande.
È una roba incredibile,
ma
questo ci fa tanto piacere. Meglio così, va bene così, perché ci sono domande, curiosità, quindi che solo gli esperti possono rispondere, non certo noi. Quindi andiamo a presentare colui che avevamo già annunciato.
Sì, esatto, Paolo Ghisoni. Ben ritrovato
con la sua giovane Italia. Ciao Paolo.
Buongiorno Eleonora, poi la smettiamo con questa gag, non ci crede nessuno.
No, guarda, se vuoi ti facciamo uno screenshot e via WhatsApp
canta,
arriva
allora,
in tempo
bene.
Reale.
Guarda, il primo già ti dico, buonasera Paolo, ci dai notizie di Simone Pafundi?
Sì.
Può già ad agosto giocare a Udine
con
continuità?
E il fratello?
È molto meno pronto, vero? Milo ci scrive. Poi c'è un altro che va su Michael Ball.
Aspetta, fammi salutare
internazionale.
Con noi anche Roberto De Cosby.
Mister,
buon pomeriggio.
Lui che con i giovani pure ci lavora tantissimo. Ciao mister.
Ciao, buonasera a tutti. Un saluto a Paolo.
Devo ringraziare.
Ciao Paolo,
perché Roberto è uno dei pochi che in illo tempore, quando eravamo dei signori nessuno, cosa che adesso confermiamo, però fu uno dei pochi che ci diede udienza, ascolto e con molta lungimiranza condivise molte informazioni sui ragazzi, quindi lo ringrazio pubblicamente.
Ma Roberto,
siamo un po' persi, però mi fa piacere.
Invece ti dico, aggiungo, Roberto è un amico della nostra radio, quest'anno tra l'altro abbiamo condiviso anche molte serate in TV nell'analizzare le giornate di calcio in generale, così ha una professionalità anche lui notevole e una grande passione poi per il calcio, per i giovani, che
è una grande competenza.
È grande competenza,
io
bravissimo.
Oggi sono un po' in difficoltà, cerco
di
fare 0-0.
Tu sei bravo però in questo. Senti Paolo,
ricordati
dai,
mio idolo, no? Chi sono io? Berzottiano.
Quindi. Allora, senti Paolo, rispondi subito però a Milo, dai, su questa domanda su Simone Pafundi, perché visto che abbiamo iniziato citando gli ascoltatori, io dico rispondiamogli subito. Dai,
sì,
a te la risposta.
Beh, è un giocatore che ha delle qualità fuori dal comune. Chi lo vede, diciamo, la prima impressione è veramente un piccolo Messi, tanto per mettergli un po' di pressione addosso.
Infatti,
però poi siamo nel campionato italiano nel 2006, l'Udinese ha fatto un'operazione secondo me molto lungimirante, che ricorda un po' quello che sta facendo Mancini. Parlo giocare 3 anni sotto leva in categoria primavera vuol dire che un ragazzino che comunque non è strutturato fisicamente in maniera imponente gioca già con dei ragazzi che minimo hanno 3 anni più di lui, ma in primavera c'è un range d'età, come abbiamo più volte detto, anche che falsa un po', no? Tutti i valori, anche che può arrivare a 4-5, quindi lui teoricamente poteva giocare veramente da bambino contro degli uomini fatti finiti, e però ha fatto delle giocate notevoli, cioè non si può non prendere in considerazione come talento del futuro. Però, e poi il solito discorso, stiamo parlando di un 2006, quindi calma e gesso, come diciamo a Milano, quindi con le dovute protezioni, anche se poi ripeto, mi pare che quello che è l'operazione nel suo complesso sia stata fino a questo momento portata avanti molto bene, in maniera molto lungimirante. Adesso però occhio, perché l'Udinese ha delle politiche su questa situazione a livello settore giovanile e non solo abbastanza acclarata, cioè mettere in evidenza dei giocatori che poi vadano altrove e che la famiglia Pozzo giustamente si fa pagare in maniera piuttosto importante. Ricordo un 98 di un po' di anni fa che ha fatto un percorso simile, un po' più forzato, anzi sicuramente più forzato, ma che aveva nelle gambe dei numeri importanti, forse più da giocoliere che da calciatore, che è Hakim Mastur, che è arrivato sino alle porte della prima squadra del Milan, 98, e poi adesso lo abbiamo un po' perso di vista. Quindi non voglio dire che Pafundi uguale Mastur, attenzione, perché poi è facile mettere in bocca le cose, però attenzione anche a celebrare un ragazzo ancora prima che diventi giocatore a tutti gli effetti, perché adesso il gap tra primavera e prima squadra, visto che la domanda del nostro ascoltatore è quello, è veramente molto molto ampio.
Allora, 331-8200-213 per le vostre domande. Vado da De Cosmi. Mister, è una curiosità che è un po' di tempo che me la tenevo qui, ho detto quando c'è il mister gliela voglio chiedere subito. Ma è vero che voi allenatori con i giovani adesso vi siete fissati sulla tattica e non fate più la tecnica?
No, assolutamente. Con i giovani bisogna insegnare, a mio avviso, la tecnica funzionale, cioè tutto ciò che è inerente e funzionale all'aspetto gioco. per cui il gioco deve essere messo al centro dell'attenzione e in funzione di questo analizzare gli aspetti tecnici. Per cui non si parte dalla tecnica per arrivare alla tattica o dalla tattica per arrivare alla tecnica, ma tutto ciò che funziona sotto l'aspetto del gioco. Il gioco deve essere messo al centro dell'attenzione, partendo dal 2 contro 2, perché l'1 contro 1 è sì importante, però la coniugazione e il conoscimento del compagno nelle due fasi di gioco diventa aspetto determinante. E su questo io ragiono sempre. Ho avuto degli insegnamenti, ho avuto dei consolidamenti a Coverciano e trovo e credo che questo che sto dicendo è qualcosa che deve essere fatto costantemente, anche quando il ragazzo inizia a crescere, cioè quando il ragazzo consolida certi tipi di aspetti, ma soprattutto deve avere poi quelle certezze che poi spesso, come diceva giustamente Paolo, poi c'è quel salto lì che è un salto complicato, difficile, malgrado magari stiamo parlando di talenti. Mastur lo ricordo perfettamente, 98, ecco Paolo, credo che iniziamo proprio con i 96-97, Paolo, se non erro, se non ricordo
95,
male. 95,
Harry. Harry, e mi piace, perché sarà una delle prime volte che succederà, perché era la generazione, se ti ricordi, dei Crecco, che è 95,
no, giusto? Li conosco a memoria, i Filippini, no, assolutamente. Bravissimo. Li dico tutti, sì. Forse Crecco per esordì in Serie A, Filippini ha fatto tanta B, ora si è un po' perduto, anche se poi ragazzi che conosco da bambini, tempo Lazio, sicuramente parlando.
Forse c'era anche, anche Simone Palombi, che era 96, è il gruppo che poi fa la finale scudetto. Sì, è il gruppo che fa la finale scudetto a Chiavari contro il Torino di Longo, sì, mi pare sì.
E ti ricordi bene, ti ricordi perfettamente.
Allenatore Simone Inzaghi, giusto.
Uno a caso. Simone Inzaghi, è lui. E pertanto, a mio avviso, è questo aspetto qui dove bisogna oggettivamente, io ho usato anche un altro termine, credo, è il termine del coraggio. Ne parlavo qualche giorno fa in radio, dove mi chiedevo sempre dei giovani. Io spesso credo che ci deve essere la giusta comunicazione che c'è tra qualità, coraggio e chiaramente anche obiettivi prima squadra. E queste cose bisogna metterle insieme, perché ci sono dei club che riescono a comunicare questo aspetto, perché magari sì, ci sono le pressioni, perché poi ci sono pressioni di risultato, chiaramente di obiettivi, e riescono. Qualche club riesce meno, perché poi mettere davanti a un palcoscenico così importante, dei campioni così importanti, un giovane è un po' più complicato. Però bisogna averlo questo coraggio, bisogna averlo, perché in passato i talenti erano forse qualche cosa, no Marco, che noi riconoscevamo da piccoli, dalla strada, no? Giocava il numero 10, ci ricordavamo di chi faceva gol, del difensore fortissimo, del portiere insuperabile, le nostre scuole. Io credo che questo deve essere un po' così rimasticato un po' da tutti, questo è un po' quello che mi sento di dire.
Non lo so, sai cos'è Roberto? Poi torno da Paolo, perché ci sono ancora domande, sì, e vorrei dare spazio agli ascoltatori. Sai cos'è Roberto? Che io sento adesso tanti discorsi e danno praticamente la colpa di questa, diciamo così, involuzione del calcio italiano al fatto che si fa troppa tattica. Io non lo so se è vero, sinceramente mi sembra un po' paradossale che adesso gli allenatori fanno la tattica e non fanno la tecnica. Mi sembra un po'. Non so Paolo che ne pensi, lascio a te,
ma
perché
no,
frequenti.
Ma nel senso che non è che fanno la tattica, poi Roberto lo sa meglio di me, fanno una tattica applicata al risultatismo, cioè, cioè rispetto al calcio che stava in parte anche descrivendo Roby, cioè quando il numero 10 lo riconoscevi, ma lo riconoscevi all'oratorio, non è che c'era bisogno di andare sui campi diciamo importanti, perché il talento, anche che poi non ha fatto tanta strada, alla fine c'era ugualmente. Magari molte volte, cioè, ci dimentichiamo la favola di Torricelli, no? Che però giocava in una società e poi improvvisamente arriva la Juventus. Questo tipo di travaso ormai è impossibile, ma molte volte si trattava anche di avere delle opportunità, delle occasioni, essere anche un po' fortunati. Adesso questo tipo di situazione è ingabbiata spesso e volentieri in concetti di gioco che non è che mettono in evidenza il ragazzino per cercare in qualche modo di farlo sbocciare, no, devono mettere in condizione l'allenatore di dimostrare a quasi tutti che è bravo lui,
sì,
e
sì,
questa
sì,
è la vera problematica, cioè non è il calcio al servizio del ragazzino, è il ragazzino, i ragazzini, i soldatini al servizio, guarda come si muovono bene, guarda come fanno la diagonale, guarda di qui, guarda di là. Poi magari, cioè Roberto fa l'allenatore e chiaramente mi potrà dare ragione o meno, ma io molte volte, cioè, preferirei vedere un calcio confusionario ma con delle idee, no? Col fatto che poi alla fine non si sente urlare, si dà una disciplina quando è necessario. Ma adesso sono diventati, cioè, il vero danno sono state le scuole calcio a pagamento. Io, guarda, lo faccio come provocazione con la mia squadra di cui sono direttore a qui nel Pavese. Io dico: il settore giovanile nella nostra zona rispetto alle altre scuole calcio deve essere gratis. Cioè, l'unica cosa che gli dobbiamo far pagare, scusami la venalità, è il corredo, perché se una volta glielo regali, questi vengono una volta e poi la volta dopo non li vedi più, tanto per dire, si sono fatti tutti il corredo dell'abbigliamento. Ma per il resto, l'insegnamento deve essere una sostituzione di quello che una volta era il campo dove andavi a giocare una quantità di ore clamorosa, ed è lì che uscivano i prodotti che poi sono stati un po'...
Una volta si giocava tanto anche all'oratorio, adesso sono spariti, non c'è più nessuno all'oratorio, se fai in giro veramente non trovi più nessuno, no. Io ho fatto un giro in degli oratori qui a Roma che erano frequentatissimi negli anni 80, non
sì,
c'è
anche
nessuno.
Anche 90 ti devo dire,
anche, no, non c'è
sì,
nessuno.
È vero.
Quindi,
io te l'ho raccontata, no? Che il sabato in un paesino, io abito in un paesino, è il paesino di Brera, non è il Po, noi alle 2 del pomeriggio, se arrivavamo tardi, campo a 11. No, ma se arrivavi tardi vuol dire la partita era alle 2:30, se già alle 2 non eri lì e non lo vedevi il campo, perché non c'erano manco le sostituzioni, giocavi a sfinimento, quindi dovevi aspettare che uno sfinito dopo 2 ore sì, uscisse dal campo, ma eravamo in 30 pronti, 40 persone, e adesso il campo è lì,
allora,
bello, c'è l'erba
sì,
fantastica.
Sì. Roberto, volevi dire qualcosa? Poi ci sono un paio di domande che vi voglio rigirare degli ascoltatori, dai Roberto, De Cosmi.
Chiudo veloce con il pensiero che mi associo con Paolo. Il discorso, io uso anche questi termini, di cercare di avere dei bambini pensanti e non obbedienti, che è un aspetto importante dal punto di vista dell'organizzazione. Io la parola tattica nel settore giovanile che seguo, dove sono il direttore tecnico, non la utilizzo. Io parlo di organizzazione, ma l'organizzazione è nella mentalità del ragazzo, nell'esprimere quelle sono le proprie potenzialità, il proprio pensiero. Cioè non metterlo dentro una scatola e fai questo o fai quello. Io credo che il primo messaggio che deve passare è questo, per cui la strada che abbiamo vissuto, l'oratorio che abbiamo vissuto, visto che siamo tutti grandi, per noi è stata una palestra fondamentale di vita e chiaramente di sport. Io credo che oggi, venendo nelle scuole calcio e poi chiaramente entrare nei settori giovanili, ci deve essere questa giusta coniugazione dove il ragazzo deve essere messo al centro dell'attenzione attraverso quelle sono le sue caratteristiche e le sue qualità. Non le dire fai questo, fa quello. Poi c'è un'organizzazione, per carità, che ci deve essere, un'educazione sportiva che ci deve essere, però penso fondamentalmente che il ragazzo deve cercare di esprimersi il meglio di sé, e questo attraverso i nostri insegnamenti.
Bene, un po' di domande, allora
sì,
vai Eleonora.
Allora, Simone da Castiglion Fiorentino chiede a Paolo: Edoardo Vergani può trovare spazio in questa Salernitana o sarebbe meglio un prestito?
Se non l'ha trovato quest'anno, un po' di problemi fisici li ha avuti, però insomma Bonazzoli, Djuric hanno fatto abbastanza bene. È comunque un salto dal Bologna, prima Inter, poi Bologna e adesso Salernitana, senza trovare tanta continuità. È un ragazzo per bene, un lavoratore, però bisogna un po' anche capire qual è lo step migliore nel momento della tua carriera, senza, diciamo, forzare un po' troppo le categorie. Secondo me Bergani deve fare un buon campionato di B prima di pensare a, cioè, di esempi ne abbiamo avuti da Gori ad altri ragazzi ma lo stesso Mulattieri che è partito a 1000, lo stesso Luca che è partito a 1000 quest'anno. Poi però devi consolidarti, facciamo un esempio: Frattesi ha fatto campionato da protagonista a Monza, l'ha fatto a Empoli e adesso in Serie A è un trattore, cioè alla fine è uno dei giocatori più forti e ha bruciato le tappe, è arrivato in nazionale abbastanza rapidamente. L'attaccante ancora più colpisce l'occhio, perché o segna o se no il giudizio è purtroppo in questo paese negativo. Poi magari volevo fare anche un ragionamento su quello che sta succedendo in nazionale, sul tridente mobile davanti che sembra giocare contro l'Ungheria, perché mi sembra
sì,
che Mancini abbia capito.
Sì. Vai. Poi sento anche Roberto su questo, ci sarei andato. Quindi.
Però insomma mi sembra molto una ricetta,
guarda,
spagnoleggiante, far giocare
Gnonto, Raspadori, Politano. Questo è il trio di stasera.
Sì, stavo guardando questa cosa. Gnonto, peraltro, favola fantastica, però vale un po' la legge di Pafundi, eh? Attenzione, perché il giocatore che ha fatto già l'esperienza all'estero, Magnotto ce l'avevamo qua, eh? Cioè faceva, io ho commentato il mondiale Under 17 in Brasile, è uno che ha vissuto un po' la favola di Schillaci, per farti l'esempio, cioè è arrivato a Italia 90, esatto, è arrivato un po' in extremis, non c'erano Esposito, non c'era Lorenzo Colombo e Nunziata fece giocare lui, che nelle prime tre partite fece 4 gol, una cosa del genere. Quindi era un giocatore che già si conosceva, che ha delle caratteristiche sicuramente diverse, importanti, però in questo momento di chiusura di stagione conta chi ha ancora una parte, no? di brillantezza, di residuo di energie che fa la differenza, ma che non deve essere però fuorviante, perché poi la stagione, ripeto, è alla fine e qualcuno magari ha ancora qualcosa da dare, altri un po' meno, quindi il ricambio di Mancini adesso è anche fisiologico per cercare un po' sì di motivare sicuramente il ricambio, ma anche di valutare chi ha qualcosa ancora da dare in chiave nazionale, perché l'annata è stata lunga e ricordo che il 14 di agosto, pronti via, siamo già lì.
Roberto, sì. Che ne pensi tu di questa anche di questo ragazzo, perché poi questo è una bella storia, però insomma siamo di fronte anche un ragazzo di 18 anni che ha visto in questi giorni ricevere titoli su titoli su titoli.
No, sicuramente il coraggio di Mancini, uso quel termine che ho usato precedentemente, anche per quella necessità, no, di avere brio in campo, ha portato a far esordire questo ragazzo. E credo che con la Germania abbiamo fatto anche una buona partita sotto il punto di vista proprio dell'attenzione, anche del temperamento, con tanti giovani in campo. Per cui, parlando di giovani, chiaramente con delle assenze importanti, si dà spazio a questi ragazzi che magari hanno quella gamba giusta, quella voglia giusta, quella voglia di mettersi al centro dell'attenzione. Parlavamo di parlare di Frattesi e di Scamacca, sono ragazzi che io li ho visti crescere, perché Gianluca lo faccio esordire nella 14 che guidavo io, lui era un under 13 con Cesar, volutamente. È un ragazzo che poi è andato alla Roma, ha fatto tutta quella strada che abbiamo tutti conosciuto. Davide è un ragazzo che ha giocato per 7-8 anni con l'altro mio figliolo, che 99 conosco a memoria, ha fatto il passaggio dalla Lazio alla Roma, ma era un ragazzo che, ti posso assicurare Paolo, a 13-14 anni aveva una tazza di un 18enne, cioè quadrato, scrupoloso, lavorava un'ora dopo che andavano via tutti, grande senso dell'applicazione e del lavoro. Per cui sono quelli che magari con quegli elementi lì e con quei mezzi che magari oggi hanno, con le qualità del centrocampista, che deve essere veramente qualità importanti e soprattutto funzionali, nel saper giocare, nel saper difendere, oggi credo che Davide rappresenta quel centrocampista che credo poi alla fine si andrà a ritagliare un posto da titolare nel nostro centrocampo.
Allora, a domanda audio,
sì,
ci dicono? Allora
anche.
vai, approfittiamo anche di un audio, via.
Ciao ragazzi, scusate, volevo fare una domanda in merito a un 2001 figlio d'arte. Non è il caso che Daniel Maldini pensi di andare via dal Milan per potersi fare una sua strada? Perché secondo me è molto valido, ma lo vedo chiuso al Milan. Secondo me sarebbe il caso che lui pensi di andare via, secondo me.
Ghisoni.
D'accordissimo, perché io ho la stima, nonostante i risultati ultimi enorme in Eusebio, di Francesco, che mi ha sempre detto: io mio figlio nella mia squadra non lo porterò mai. E adesso stiamo parlando di un 94, è già nonno Eusebio. Diciamo la voglia di far crescere il talento e anche le capacità del proprio figlio lontano dal nido paterno, quando sei allenatore o comunque da un cognome così importante, è assolutamente funzionale. Cioè, sono d'accordo, e quest'anno è stata un'annata magari un po' particolare, però Maldini lo voglio vedere anche lì, in una società di B, cioè diamo le cose giuste come dimensione, perché è vero, fai gol a Spezia, la favola, bello, però vale il discorso di prima che abbiamo affrontato, sì, su Gnonto, ma sugli altri ragazzi, no, su Vergani, cioè,
sì.
Peraltro entrambi 2001, facciamo una bella stagione in una società di B importante che ti dà minutaggio, che crede in
e
te,
poi dopo
e poi vediamo, ne parliamo
gli step.
Allora, intanto c'è un tweet di Quadrado che ve lo riporto perché si lega un po' a quello che avevamo affrontato nel pomeriggio, sul quello che avevamo letto. Lui scrive su Twitter: io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta perché mai c'è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni. Quindi smentisci un po' quello che abbiamo letto.
Sì.
Va bene, ok. Andiamo avanti. C'è ancora una domanda?
C'è spazio per un'altra domanda. Perché la Lazio, avendo due ottimi prospetti come Furlanetto e soprattutto Magro, va a spendere 15 milioni per Carnesecchi, che ha giocato solo in B, quando Maignan al Milan è costato 14 milioni?
De Cosmi, li conosci questi due? Furlanetto e Magro?
Sì, dal 2002 Furlanetto, quest'anno si è alternato con Moretti tra tali della Primavera 2, Moretti è un 2003, fuori quota, perché il 2002 quest'anno erano gli fuori quota della categoria. Magro è molto molto giovane, addirittura è un 2005, è un prospetto che fa parte della nazionale Under 17, e in Primavera non ha ovviamente trovato spazio, insomma c'erano comunque tre portieri, ma il fatto di spendere, insomma, per una prima figura, sappiamo che c'è Reina farà il secondo, Reina sarà un po' la chioccia del portiere che dovrebbe arrivare, ci sono una serie di nomi. Credo che possa essere, a mio avviso, prematuro pensare che un 2002, dove ancora non ha fatto esperienze, per cui l'esperienza di, diciamo, no, di Daldini è da fare un campione di B, fare minutaggio, soprattutto avere visibilità, possa dare così quella spinta alla società di poter pensare a un prospetto così giovane, ma è legato comunque all'esperienza. Pertanto io credo che sia giusto che un ragazzo che esce da Primavera, dico per Furlanetto, per questa è la domanda, un Bertini che era il capitano della Vera, andrà a fare un campionato magari di B ma anche di C, perché comunque è formativo, tornare alla base con esperienza importante, magari giocarsi delle chance diverse.
Sentite, esatto. io Paolo
vorrei aggiungere solo, prego. Guerrieri, portiere 96, protagonista nella Lazio Primavera, poi lo step è diverso. Magro adesso colpisce molto perché ha fatto un europeo in Israele veramente di grandissimo livello, e allora sai, cominciamo già a ipotizzare qualcosa in più. Ma adesso però, ragazzi, facciamo anche un distinguo, scusami, poi faccio questa chiosa e finisco: non è che adesso per forza bisogna buttare i giovani dentro perché è la nazionale, perché giustamente Mancini sta, perché è il momento, no, andiamoci, cioè, tempo al tempo, e continuiamo a battere su una cosa, tutto bello, ma le riforme dove stanno? È quello che continuiamo a dire da un po' di tempo. Sto benedetto decreto crescita, l'abbiamo messo già in cantina? Non si capisce se è abolito, se è modificato, se è... E intanto passano i giorni, passano i mesi, e gli stranieri che arrivano adesso in campionato italiano sono sempre loro, sono sempre quelli. Si parla di giocatori che comunque, con tutto il rispetto, hanno fatto un percorso fuori e vengono un pochettino qui a svernare. Ma allora, se ai ragazzi italiani non gli diamo la possibilità veramente di provare dall'inizio una carriera diversa, cominciamo ad avere ancora quel discorso di mettere la polvere sotto il tappeto, perché poi la nazionale qualcosina fa di buono e allora basta, siamo a posto. No, non siamo a posto, ragazzi. È veramente, ce ne vuole di strada.
Assolutamente, guardate, questo è uno spazio, tu Paolo, tu non mi credi mai a me, ma mi dovresti credere un po' di più. Ci
ma
sono...
perché dici mai?
No, scherzo. Allora,
e continuano,
guarda,
ad arrivare,
arrivano un sacco. Dobbiamo fare una cosa. Lo dico a Roberto e a Paolo, Roberto De Cosmi e Paolo Ghisoni. Arrivano domande dei papà.
Sì, è vero. Tanto.
Che hanno dei ragazzi che giocano. Secondo me dobbiamo veramente cercare anche di aprire e dare dei consigli. Perché dice: sono un papà di un bambino di 8 anni. Lui vuole fare il difensore. Il mister lo fanno giocare solo lì. È giusto, secondo Ghisoni e mister De Cosmi? Mi rispondete a lui e poi vi devo salutare, perché purtroppo dopo dobbiamo fare un collegamento in nave, ma altrimenti starei a parlare, perché ma perché sono argomenti, secondo me, importanti,
anche
capito?
Proprio a chi,
esatto,
ci ascolta.
Rispondete a questo papà, voi due, dai.
Io faccio rispondere Roberto seriamente.
Roberto.
Io rispondo no. Tranchan, lascialo giocare, poi dove gioca va bene tutto.
Il principio è questo: va fatto giocare, va fatto divertire, perché magari, anche se sono più grandi, un pochino più grandi, spesso si cambia di ruolo, dice: ma no, ma il mister come mai questo ruolo? E magari poi si scopre in lui delle caratteristiche diverse, delle attitudini, delle capacità di sapersi anche adattare a situazioni diverse. Il ragazzo sta crescendo, per cui facciamolo crescere liberamente, facciamolo divertire, facciamolo giocare, e poi esprimerà il meglio delle proprie potenzialità attraverso, indistintamente, quale possa essere la zona di campo.
Bene, io vi devo salutare, ma guardate, sì, ci sono rimasti fuori anche degli audio, che mi dispiace tantissimo.
Sì, tantissime poi altre domande.
Allora, vi prometto, martedì prossimo ci ritorniamo e magari apriamo proprio di più le dirette per fare domande, magari rifacciamo la coppia se vi va, così rispondete anche
ai
genitori che hanno curiosità,
arrivano,
eccetera.
Sì, esatto.
Allora, voglio ringraziare veramente, come sempre, Paolo Ghisoni, che ci crederà adesso un po' di più.
Grazie,
e Roberto
Paolo.
De Cosmi.
Grazie a Mr. De Cosmi.
Ciao ragazzi, grazie. Grazie ancora. Ci dobbiamo fermare,
sì,
perché poi c'è una cosa storica che vogliamo fare di pochi minuti e poi un collegamento in nave. Quindi dai, state ancora con noi. A tra poco.